Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. La scorsa settimana su Instagram ho parlato di quanto le etichette siano deleterie nella nostra società, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. E per etichette intendo proprio tutto. Tutte le frasi o le parole che usiamo per dare un giudizio di valore, è pigro, è generoso, è egoista, è bravo, è cattivo. Oggi vorrei approfondire. Prima di tutto vorrei spiegarvi il mio punto di vista sul perché le etichette siano nocive e poi vorrei darvi alcuni spunti su come cambiare alcune delle etichette più comuni nel nostro quotidiano. Iniziamo dai bambini. Immaginiamo un bambino che sente sempre i genitori descriverlo come timido ogni volta che si nasconde tra le gambe della mamma quando incontra persone nuove. Che cosa pensa quel bambino? Pensa: sono un bambino timido. E che cosa fa quel bambino? Crea quell'immagine di sé nella sua mente e inconsciamente soddisfa l'aspettativa che le persone hanno di lui, continuando a nascondersi perché tanto pensa: sono un bambino timido. Prendiamo una bambina che non vuole mai camminare. Ne so qualcosa perché noi abbiamo passato un periodo lunghissimo con Emily che ogni volta che andavamo a fare una passeggiata voleva mettersi nel marsupio. E tra l'altro questo periodo lunghissimo è iniziato quando io ero in ospedale. Spesso e volentieri il rifiuto di un bambino arriva proprio da un cambiamento che nella sua mente è stato traumatico. Magari non è un cambiamento così grande come quello appunto di avere la madre in ospedale per un mese, come era successo a noi, ma magari nella sua mente è un cambiamento grande che lo ha portato a reagire in un certo modo. Ora, se noi avessimo continuato a dire a Emily: Emily, sei proprio pigra, o a spiegare alla gente che la vedeva nel marsupio: Emily è un po' pigra, che cosa avrebbe pensato Emily? Avrebbe pensato: sono una bambina pigra. E che cosa avrebbe fatto Emily? Avrebbe creato nella sua mente quell'immagine di se stessa e avrebbe inconsciamente continuato ad andare nel marsupio pensando: tanto sono una bambina pigra, questo è il mio posto quando loro camminano. Ok, lasciamo un momento i bambini e passiamo agli adulti. Perché per gli adulti, anche se noi siamo più abituati a processare le nostre emozioni, o comunque possiamo lavorarci attivamente, non come i bambini, le etichette hanno lo stesso effetto. Nel mio corso Educare a lungo termine propongo un esercizio che consiste nel chiudere gli occhi mentre io dico alcune frasi con etichette positive e negative. Ad esempio, sei gentile, sei irragionevole, sei generosa, o anche un'espressione come fai sempre la vittima. E chiedo di riflettere su come queste etichette vi fanno sentire e immaginare proprio come vi sentireste verso la persona che ve le dice. Beh, io posso dirvi quello che sento io o quello che sentirei io. Le etichette negative smuovono un disagio dentro di me e mi fanno automaticamente mettere sulla difensiva. Le etichette positive ovviamente mi fanno piacere, ma se rappresentano un tratto di me che io non sento vero, creano comunque un disagio perché mi crea una cosa simile alla famosa sindrome dell'impostore. Questo ovviamente succedeva molto di più tanti anni fa, quando io non ero ancora così sicura di me stessa, del mio valore, delle mie capacità. Negli ultimi anni ho fatto un grandissimo lavoro su me stessa e quindi conosco bene il mio valore. Ma quello che voglio arrivare a dire è che magari noi adulti non creiamo un'immagine di noi stessi perché possiamo razionalizzare, ma quelle etichette non solo creano dei sensi di colpa che poi rimangono con noi più o meno a lungo, ma perpetuano anche delle aspettative e degli stereotipi nella società. Penso alle classiche la brava mamma o la mamma cattiva, il bravo papà, il papà cattivo. Penso all'etichetta ambiziosa per una madre, quindi è una mamma ambiziosa che magari significa che vuole fare carriera e quindi nell'immaginario collettivo spesso questo è un sinonimo di egoista e quindi viene percepita come una etichetta negativa, anche se ovviamente non lo è. Penso all'etichetta presente per un padre. Ah, è un padre presente, che spesso nell'immaginario collettivo è sinonimo di buon padre. Ma un padre presente non è necessariamente un buon padre, perché magari passa molto tempo a casa con i bambini, è vero, ma è sempre al cellulare, magari grida ogni volta che i bambini sbagliano qualcosa ai suoi occhi. Una mamma ambiziosa non è necessariamente una mamma egoista perché pensa alla carriera e magari mette la carriera al primo posto, perché poi magari arriva a casa tutte le sere stanca e passa del tempo di qualità con i propri figli prima che loro vadano a dormire. quindi lei è soddisfatta di sé, i bambini sono soddisfatti della sua presenza e tutto questo aiuta moltissimo l'armonia in famiglia. Cioè, vedete quanto le etichette perpetuino dei preconcetti, delle aspettative, degli stereotipi malsani nella società. Le etichette ci mettono in scatole, sia nella mente degli altri che nella nostra mente. Quando dico ci mettono in scatole, immagino proprio una stanza enorme piena di scatole giganti con scritto sopra varie etichette per qualsiasi cosa: vegetariano, cattolico, mulatto, pigro, egoista, altruista, eccetera, eccetera, eccetera. Quando una persona è in una scatola e noi leggiamo l'etichetta sulla scatola, è molto più difficile che ci creiamo un'idea di quella persona in base a quello che la persona è davvero, alla sua individualità, alla sua unicità. È molto più probabile invece che anche solo inconsciamente, anche se abbiamo le più buone intenzioni, ci creiamo un'immagine di quella persona in base a quello che dice l'etichetta sulla sua scatola, perché l'etichetta si traduce nella nostra mente in aspettative e generalizzazioni di valori e attitudini. Mi è capitato tantissime volte di assistere a conversazioni tra conoscenti in cui uno dice all'altro di essere vegano, per esempio, e l'altro distinto traduce quell'etichetta nella sua mente come una generalizzazione, in positivo o in negativo, perché magari nella sua esperienza ha conosciuto vegani estremisti e poco tolleranti delle scelte altrui di consumare carne e magari quell'etichetta lo mette istintivamente sulla difensiva perché la sente come un attacco al suo stile di vita e alle sue scelte. O magari nella sua esperienza quella persona ha conosciuto vegani che sono anche attivisti per il clima e allora quell'etichetta fa pensare a guarda, questa è una persona che si prende cura dell'ambiente. Per esempio, sparo un po' a caso, però per farvi un esempio. Ora, pensiamo un attimo ai bambini. Nella mia esperienza, un bambino che viene definito molto attivo, per esempio, automaticamente è monello. Molto attivo è diventato quasi un sinonimo di monello, un sinonimo di non sta mai fermo e quindi non mi ascolta. Un bambino che viene definito molto calmo, automaticamente invece è timido, quindi è un bambino che magari è più riservato e non è molto socievole. E questo non solo fa sì che il bambino si crei un'immagine di sé, ma fa sì che anche tutte le altre persone a cui i genitori lo descrivono così, molto attivo, molto calmo, si facciano un'immagine di quel bambino. Cioè, io credo davvero che le etichette facciano tantissimi danni sia nelle conversazioni sia nelle relazioni, non solo tra genitori e figli, ma tra adulti, tra amici, tra conoscenti, tra sconosciuti. Sentiamo spesso dire che non si può giudicare una persona dall'apparenza. Beh, allo stesso modo, allora io vi dico che bisognerebbe creare l'espressione non si può giudicare una persona dall'etichetta. Le apparenze ingannano, le etichette ingannano. Che poi ovviamente, come sappiamo che le apparenze non sempre ingannano, anche le etichette non sempre ingannano. È importante dare sempre il beneficio del dubbio, ma nel momento in cui usiamo queste etichette e mettiamo le persone in scatole, immediatamente uccidiamo il beneficio del dubbio. Ora, come ho eliminato le etichette? O almeno come cerco di eliminare le etichette, perché è un work in progress per tutta la vita. Una soluzione semplice è rimuoverle. Possiamo cambiare la parola singola con una frase. Per esempio, io da qualche anno potrei definirmi quasi vegetariana perché mangio carne e pesce solo quando so da dove arrivano, quindi capita raramente. Invece, scelgo di non etichettarmi vegetariana, di non definirmi e dico preferisco non mangiare carne se non so da dove arriva. Da quando ho iniziato questo mio percorso nella sostenibilità non ho mai detto sono vegetariana, ho sempre detto questa frase, preferisco non mangiare carne se non so da dove arriva. Oppure, prima che vi facevo l'esempio di Emily che non voleva camminare, invece di dire Emily è pigra, dicevamo sempre oggi Emily sembra stanca. Magari cercando anche di evitare è stanca, perché in realtà non sappiamo se il suo non voler camminare sia dettato dalla stanchezza o da altri fattori. e aggiungevo sempre oggi, anche se lo faceva spesso, per non dire sempre, perché non volevo creare quell'immagine di sé nella sua mente di bambina, ma nemmeno nella mia mente di genitore, perché quando un genitore ha un'immagine del figlio è molto più difficile essere oggettivi e valutare ogni situazione a sé stante. Ed è per questo che io sceglievo di dire oggi Emily è stanca invece di dire Emily è pigra, anche se io pensavo Emily è pigra, perché già solo il fatto di dirlo mi aiutava a cambiare quel pensiero. Quindi, cambiare una parola singola con una frase è un'opzione, che secondo me funziona davvero molto bene. Un'altra opzione è semplicemente omettere. Vi racconto un aneddoto. Rido perché se avete uno dei miei corsi sapete che io adoro gli aneddoti per spiegare e anzi una volta due genitori mi hanno detto quando guardiamo i video dei tuoi corsi, quando dici vi racconto un aneddoto, noi ci guardiamo e sorridiamo perché si vede che lo dico talmente tanto che fa sorridere. Allora, vi racconto un aneddoto. Eravamo a Parigi e avevo portato Oliver ed Emily a giocare in piazza, in Place de la République, detto proprio alla francese, dove c'erano anche tantissimi altri bambini perché era proprio il pomeriggio alla settimana in cui quella piazza veniva adibita completamente ai bambini e c'erano tantissimi giochi. Mentre loro giocavano, io mi ero seduta vicino a un signore che avevo intuito essere il nonno di uno dei bambini con i quali giocavano Oliver ed Emily e avevo iniziato una bellissima conversazione con questo signore. E tra l'altro ero super felice di me perché la conversazione era tutta in francese. E allora ricordo di aver scritto un messaggio ad Alex dicendo: ho parlato per un'ora con un signore in piazza interamente in francese e ci sono riuscita. Quello che avevo omesso in quel messaggio e anche nell'aneddoto che vi ho appena raccontato è che quel signore era nero. E nel messaggio originale che stavo per inviare ad Alex l'avevo scritto, ma rileggendolo mi ero resa conto che non c'entrava nulla e così l'avevo cancellato. Ne parlai ad Alex solo mesi dopo per fare una riflessione su quanto le parole che scegliamo siano importanti e spesso rivelino preconcetti e pregiudizi. Se il signore fosse stato bianco, io non avrei mai scritto ad Alex: ho parlato per un'ora in francese con un signore bianco. E allora perché avevo scritto che era nero? Perché avevo sentito il bisogno di scrivere che era nero? Ecco, quello è stato uno di quei momenti in cui ho capito che dovevo lavorare su di me, sui miei pregiudizi e sul mio antirazzismo. Non solo perché io non mi sono riconosciuta e anzi non mi voglio riconoscere in quella persona che usa le etichette per descrivere, ma anche perché il modo in cui io parlo sarà il modo in cui parleranno i miei figli. Quindi cambiare una parola con una frase oppure omettere direttamente un'informazione se non è rilevante. Un'altra opzione che avevo menzionato su Instagram parlando di una situazione di famiglia e agli stereotipi di ruolo che si perpetuano anche dall'uso di etichette come quelle di cui parlavamo prima, mamma brava, mamma cattiva, papà bravo, papà cattivo, è quella di non parlare di un individuo ma di parlare della famiglia. Per esempio, invece di dire mio marito è presente, potremmo descrivere includendo i ruoli di tutta la famiglia. Per esempio, nella nostra famiglia io e mio marito ci diamo i turni per cucinare. Nella nostra famiglia mio marito cucina e io faccio le lavatrici. Vi lascio nelle note dell'episodio il link all'IGTV che avevo fatto al riguardo, ma anche qui mi piacerebbe dire una cosa che ho detto in quel video, è che io personalmente cambierei anche una frase del tipo mio marito mi aiuta in casa, perché questo implica che io, mamma, donna, devo fare tutte le faccende domestiche e che mio marito deve solo aiutarmi. E secondo me anche questo perpetua nelle nostre menti uno stereotipo che non dovrebbe più esistere, perché al giorno d'oggi, a meno che non ci siano equilibri individuali specifici e quindi un mutuo accordo tra i genitori, perché ogni famiglia è un mondo e non si può generalizzare, ma in una famiglia in cui entrambi i genitori lavorano, secondo me i papà non aiutano. I papà hanno tante responsabilità quanto le mamme e di questo avevo parlato anche in un post che si chiama Il papà è una mamma col pene, ve lo lascio anche nelle note dell'episodio. Però ci terrei a dire che se nella vostra famiglia non è così, se nella nostra famiglia le responsabilità non sono al 50-50 e questo vi crea un disagio perché non è per mutuo accordo, vi consiglierei una riunione di famiglia per cambiare questa situazione, per trovare una soluzione situazione che possa essere dividersi i ruoli o trovare una signora delle pulizie che aiuti o qualsiasi altra soluzione che possiate trovare, perché sono sicura che a lungo andare questo tipo di squilibri danneggino qualsiasi relazione. Ok, questo non c'entrava nulla con le etichette, come sempre ho seguito un filo della mia ragnatela di pensieri, ma tutto questo per invitarvi a riflettere sull'uso che facciamo delle parole, su quante volte queste parole diventano etichette, su quante etichette usiamo nel nostro quotidiano e su quali etichette usiamo che magari non ci rendiamo nemmeno conto essere etichette. E ovviamente vi invito a fare uno sforzo per eliminare le etichette dalle vostre conversazioni, dalle vostre relazioni e dalla vostra testa, perché solo così, cambiando il linguaggio, potrete cambiare la mentalità. E anzi, vi lascio con un esercizio. Scrivete una lista delle etichette che affibbiate in casa vostra ai vostri figli e alla vostra compagna o al vostro compagno e un'altra lista con le etichette che affibbiate a voi stessi. Perché, e poi giuro che chiudo, anche le etichette che affibbiamo a noi stessi sono deleterie, se non più deleterie ancora. Per esempio, vi racconto un aneddoto personale. Rido di nuovo. Io sono stata cresciuta con le bugie bianche. La mia mamma diceva le bugie bianche e io sono cresciuta con l'idea che le bugie bianche fossero innocue e quindi le ho sempre dette. Per esempio, se sul bus il controllore mi beccava senza biglietto quando ero all'università, magari gli dicevo che ero appena salita e stavo andando a timbrarlo, mentre invece ero sul bus almeno mezz'ora perché stavo andando da un lato all'altro della città. Ecco, per me questa era una bugia bianca perché ero una studentessa e dovevo risparmiare, quindi quella era la mia scusa. Ma perché vi racconto tutto questo? Perché queste bugie bianche mi hanno abituata a mentire, che in concomitanza con il fatto che andavo ad una scuola teatrale, io mi sono creata nella mia mente l'idea di una persona che è brava a mentire. Molti anni dopo, quando ho iniziato questo lungo percorso di autoanalisi e lavoro su me stessa, ho deciso che le bugie bianche non sono accettabili, non fanno per me. Nessun tipo di bugia bianca, da Babbo Natale al non capisco l'inglese quando voglio che i miei figli mi parlino in italiano. Io oggigiorno non mento, anche quando la verità è scomoda, anche quando mi sento a disagio ad ammettere la verità, io non mento, per principio. Perché è una di quelle cose che ho voluto fortemente cambiare, ma visto che era così intrinseca dentro di me, per cambiarla ho deciso di fare completamente l'opposto, ovvero non mentire mai. E anzi, spesso e volentieri, quando mi beccavo a mentire, anni fa, perché ora veramente ho proprio perso l'abitudine, mi correggevo e dicevo no, in realtà ho mentito. E lo facevo proprio consapevolmente. Il risultato è che oggi sono davvero pessima a mentire. Eppure un giorno, proprio pochi giorni fa, parlando con degli amici di bugie, di bambini che raccontano bugie, io a un certo punto ho detto questa frase: io sono bravissima a mentire. E appena l'ho detto, mi sono detta: ma non è vero, perché l'hai detto? Allora mi sono corretta e ho detto a loro: no, in realtà non è vero, non è più così, ma ero bravissima a mentire. E questo mi ha fatto rendere conto che l'avevo detto perché l'immagine che io avevo di me adolescente, ovvero un'adolescente brava a dire le bugie bianche, era ancora nella mia mente, non mi aveva ancora lasciata andare. Non avevo ancora aggiornato nella mia mente l'immagine della nuova Carlotta, non l'avevo ancora interiorizzata questa immagine di Carlotta che non mente. Potrei raccontarvi un sacco di aneddoti simili, ma è solo per farvi riflettere sul potere delle immagini che creiamo nelle nostre menti e quindi sul potere delle immagini che le etichette che affibbiamo ai nostri figli creano nelle loro menti. E anche quanto a lungo andare queste immagini rimangano con noi e siano davvero difficili da cambiare, anche quando in realtà siamo già cambiati. Quindi mi piacerebbe che scriveste questa lista per una settimana, vi ripeto, una lista di etichette che affibbiate ai membri della vostra famiglia e una lista di etichette che affibbiate a voi stessi e mi piacerebbe che per ogni etichetta provaste a scrivere una frase che spieghi l'etichetta senza usare la parola. E poi mi piacerebbe ovviamente che nelle settimane a venire provaste ad utilizzare queste frasi invece delle etichette. E poi se vi va, mi piacerebbe davvero tanto che mi raccontaste quali sono alcune immagini di voi stessi che avete dovuto cambiare o che avete fatto fatica ad aggiornare nelle vostre menti e magari anche quali etichette usate nel quotidiano che però vorreste provare a cambiare. Da oggi potete farlo finalmente anche sul mio blog www.lateladicarlotta.com/podcast, perché nella pagina di ogni episodio del podcast potrete ora trovare anche la trascrizione e gli articoli relazionati al tema di cui parlo nel podcast, ma non solo, anche, rullo di tamburi, i commenti! Grazie ad Alex, ovviamente, sono veramente troppo felice perché spesso mi dite che vorreste poter farmi domande o dirmi la vostra opinione su un determinato episodio del podcast e ora potete farlo direttamente sulla pagina di ogni episodio. Insomma, piano piano stiamo aggiungendo dettagli che secondo me sono importanti per sentirci più vicini gli uni agli altri anche fuori dai social media, che sapete che per me è una cosa molto importante ed è uno dei miei obiettivi e quindi questo mi piace molto. E voilà! Spero che questo episodio vi sia piaciuto tanto quanto a me è piaciuto registrarlo e che vi abbia anche fatto un po' riflettere sul potere delle parole e sull'uso che facciamo di alcune parole, perché come dico sempre, credo fortemente che l'educazione si cambi soprattutto cambiando il linguaggio. Vi ricordo che ovviamente mi trovate anche su Instagram e Facebook come La Tela di Carlotta Blog e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima settimana con un altro episodio di Educare con Calma. Buona serata, buonanotte o buona giornata a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!